Rimmergiamoci nell'atmosfera metropolitana di Amburgo e riprendiamo la nostra chiacchierata con Tilman Lame, autore della biografia uscita in italiano per Editì Editore, Iman, storia di una famiglia. Dicevamo, quando ci siamo salutati nella puntata precedente, che il punto di forza dell'Amazing Family erano le donne e che molte nuove informazioni e dettagli sono venuti alla luce grazie all'archivio rinvenuto di Katja Hedwig Pringsheim, moglie di Thomas Mann.
Die Frauen der Manns ist eigentlich ein ganz interessantes und aber auch ein sehr überraschendes Thema.
Le donne dei Mann rappresentano un capitolo non solo interessante, ma anche sorprendente della famiglia. Ad iniziare dalla nonna di Katja Mann, una straordinaria femminista e scrittrice che ha sposato un giornalista. Ma nel matrimonio era lei, Hedwig Dom, la grande donna, la persona più importante e più considerata dalla società. Ci si sarebbe aspettati che le altre avrebbero seguito il percorso da lei tracciato, ma non è stato così, anche se le donne di famiglia erano tutte intelligenti e famose. Katja Mann era particolarmente intelligente, ha scritto delle lettere incredibili, aveva talento, eppure, in modo del tutto consapevole, ha accettato il ruolo della moglie accompagnata da un grande uomo ed è sempre stata felice della sua scelta. Ma credo che sua nonna, se avesse vissuto un po' più a lungo, avrebbe avuto qualcosa da ridire.
Sebbene avesse scelto un percorso differente da quello della nonna, Katja Mann sapeva il fatto suo e in famiglia il suo ruolo era indispensabile. Senza di lei, il marito Thomas Mann era perso.
Katja Mann war die Managerin der Familie und sie hat alles gemacht, das ging so weit.
Katja Mann era la manager della famiglia, si occupava di tutto, a tal punto che se a casa arrivava il fattorino della lavanderia a riportare gli abiti di Thomas Mann e lei in quel momento era fuori casa, lo scrittore lo mandava via dicendogli di tornare in un altro momento. Thomas Mann non sapeva dove prendere i soldi. Sua moglie si occupava davvero di tutto, mentre a lui quasi tutto era estraneo e non riusciva a districarsi nelle faccende quotidiane. In merito, c'è un bel passaggio nel suo diario in cui descrive il suo tentativo di farsi un tè e alla fine rinuncia perché fallisce. Senza sua moglie e senza la sua famiglia si sarebbe sentito completamente perso, ma questo non significa che per la famiglia fosse un piacere esserci per lui. È un rapporto molto difficile e particolarmente interessante quello dei Mann, un rapporto che nei suoi chiari scuri sovente si palesa e si gioca nella letteratura. Ognuno di loro si cimenta nella scrittura e anziché parlare apertamente in casa con i diretti interessati dei vari problemi, si fa largo l'abitudine di scrivere una novella nella quale compare uno strano padre che non ha un buon rapporto con i suoi figli.
Man schreibt dann lieber eine Novelle, wo irgendwie ein komischer Vater auftaucht, der mit seinen Kindern nicht klarkommt.
Katja Hedwig Pringsheim, nata a Feldafing il 24 luglio del 1883 e morta a Kilchberg il 25 aprile del 1980, ultimogenita ed unica femmina del matematico Alfred Pringsheim, figlio a sua volta del ricco industriale Rudolf Pringsheim e dell'ex attrice Hedwig Dom, crebbe in un ambiente molto ricco e liberale. E in tempi tutt'altro che favorevoli per l'emancipazione e i diritti femminili, decise di iscriversi all'università.
Dass Katja Mann überhaupt Abitur gemacht hat, war schon ungewöhnlich.
Già solo il fatto che avesse conseguito la maturità per quei tempi era eclatante. Poi ha deciso di andare all'università a Monaco, dove davvero non si era preparati alla presenza e alla partecipazione femminile. Suo padre però era professore e lei vi ha potuto accedere. Purtroppo con il matrimonio ha interrotto gli studi ed è stato un peccato perché avrebbe avuto successo. Certo, così la vediamo con il nostro sguardo, ma Katja Mann non se ne faceva un problema. Lei era felice della sua scelta e non l'ha mai rimpianta. Probabilmente per riconoscere il sangue della nonna Hedwig Dom, dobbiamo guardare alla generazione successiva e dunque alle figlie dei Mann. Per dare l'idea provo a usare un'immagine. Se ci trovassimo nel bel mezzo di una scazzottata in birreria e avessimo bisogno dell'aiuto di uno dei Mann, non sceglierei uno degli uomini. Sceglierei Erika Mann. Lei sì ci tirerebbe fuori da lì. In famiglia era lei, e non intendo solo fisicamente, ad avere più energia e più slancio, e in materia di stereotipi e questioni di genere era molto moderna, anzi potremmo dire che è stata una precorritrice della nostra epoca. È sicuramente lei l'erede della bisnonna e della sua visione del mondo. A Erika Mann non interessano i valori borghesi. Non deve avere un uomo e dei figli a tutti i costi o soddisfare il modello classico della società. Erika Mann prende la sua strada, lo fa con grande forza e determinazione, lasciando un'impronta importante nella discendenza femminile della famiglia.
Sozusagen die weibliche Linie der Manns, ganz sehr beeindruckend.
Reich gute Arbeit, es bestehen am Abend die Pfeffermühle. Sie hat der Ziele unendlich viele. Ihnen gefallen, das möchte vor allem die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle. Recht guten Abend, das wünscht Ihnen allen die Pfeffermühle. Sie hat der Ziele unendlich viele. Ihnen gefallen, das möchte vor allem die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle.
Die Pfeffermühle, il macinapepe, era il cabaret politico di Erika Mann, primogenita di Thomas Mann, nata il 9 novembre del 1905. Iniziò le sue attività a Monaco per poi proseguire dapprima a Zurigo e poi in tournée per tutta la Svizzera, in Olanda e a Praga. In un primo tempo il programma del cabaret Pfeffermühle evitò di affrontare temi di attualità politica o di fare riferimenti diretti a quel che stava accadendo in Germania. Therese Giese, attrice impegnata allo Schauspielhaus di Zurigo dal 1937 al 1966, protagonista tra l'altro nel 1941 della rappresentazione prima dell'opera di Brecht, Madre Coraggio e suoi figli, che andò in scena proprio a Zurigo, ecco, Therese Giese per la Pfeffermühle recitava nei panni della signora X, la proprietaria di un negozio, cinica ed egoista, una donna come tante, che volendo poteva essere eletta come la cittadina modello del Terzo Reich. Und gibt es Krieg, dann muss es ihn halt geben. Wozu denn sonst das Militär im Land? Die Industrie will schließlich weiterleben. Ich und mein Mann, wir haben's längst erkannt. E se c'è la guerra, occorre sostenerla, altrimenti l'esercito nel paese che cosa ci fa? L'industria infine ce la farà. Io e mio marito da tempo l'abbiamo capito. Alla fine dello spettacolo il mondo è ridotto a un cumulo di macerie. La signora X canticchia come se la cosa non la riguardasse. Chi sfortuna ha? Beh, ce l'ha. Chi come la stampa di sinistra si augurava dunque qualcosa di più diretto e politico, meno letterario, ne rimase deluso. Mentre al pubblico, agli emigrati, agli svizzeri, questo cabaret piaceva. Neppure i nazionalsocialisti all'inizio ebbero da ridire sul programma della Pfeffermühle, ma erano comunque infastiditi dal successo del cabaret e di Erika.
Es war eine großartige Tat und es gibt ja den Spruch, ich glaube auch von Josef Roth, wenn ich das richtig sehe, sie tut, Erika Mann tut mit ihrer Pfeffermühle mehr als wir Schriftsteller alle zusammen.
Il cabaret è stata una grande iniziativa. C'è quella frase di Josef Roth, credo. Erika Mann con la sua Pfeffermühle fa più di tutti noi scrittori messi insieme. Lo diceva in senso politico. Intendeva dire che Erika Mann, grazie alle attività e agli spettacoli del suo cabaret, aveva molto più successo e influenza che non un romanzo letto da una cerchia ristretta di persone. Lei stava lì, sul palco, e anche gli svizzeri andavano a trovarla. Lei si sapeva muovere bene. Il suo non era soltanto un cabaret politico, ma anche leggero, di intrattenimento. La sera la gente ci andava per divertirsi oppure per sapere cosa stava accadendo nella Germania nazista. Era un meraviglioso connubio tra intrattenimento e missione politica, e in Svizzera faceva furore. Ci furono non poche polemiche. Capitava che ci fossero delle risse, qualcuno cercava di farlo chiudere, di non lasciare andare in scena gli spettacoli. Qualcuno si chiedeva se era lecito fare recitare gli attori e se questo non ledeva la sicurezza interna. Bisogna anche capire la posizione della Svizzera di allora. Non ci si voleva contrapporre alla Germania e dunque una certa cautela era comprensibile. Alla fine nessun divieto è mai stato espresso nei confronti del cabaret e della sua attività. Ci sono state delle difficoltà, questo sì. Poi è arrivato il tempo di chiudere e di andarsene e Erika Mann ha provato ad esportare e ripetere l'esperimento in America, ma il progetto non è andato a buon fine. Peccato, si può dire che quella della Pfeffermühle è una storia svizzera.
Ausgegangen und gescheitert. Das ist sehr schade. Also es ist eigentlich eine Schweizer Geschichte. Die Pfeffermühle ist eine Schweizer Geschichte.
Poi però, in un secondo tempo, si cambiò musica. Erika Mann andò in scena con l'uniforme della SS a celebrare il paese delle bugie in cui puoi uccidere senza essere punito.
Nel caso del cabaret Pfeffermühle abbiamo avuto la fortuna che già diverse persone si erano confrontate con il tema e dunque c'era tanto materiale a disposizione. È stato interessante scoprire che tipo di programma proponevano, quali spettacoli portavano in scena, con quali modifiche e novità. Tutto iniziò nel 1933 e via via gli spettacoli diventarono più politici, sempre più chiari nelle loro denunce e dichiarazioni e alla fine non si poteva più farci caso, fare finta di niente. Forse all'inizio si poteva entrare e dire è tutto molto carino, piacevole, perché solo qua e là si facevano dei riferimenti alla situazione politica. Poi però il messaggio è diventato forte e chiaro. Basta leggere la corrispondenza, le lettere tra gli attori e le persone impegnate nel cabaret per comprendere il clima e la situazione. Si legge dei tanti tentativi per boicottare gli spettacoli. Anche in Svizzera c'erano delle tendenze nazionaliste e dunque c'era chi faceva di tutto per mettere i bastoni tra le ruote. Per fortuna non ha funzionato e il cabaret causò non pochi disordini.
Erika Mann non era solo la prediletta del padre. Erika Mann era una donna davvero sorprendente. Nel suo caso l'aggettivo amazing calzava a pennello. Si può dire che sia stata una donna dalle tante vite, dallo spirito ribelle, focoso, che non aveva paura di sperimentare. Il 24 luglio del 1926 sposò il famoso attore Gustav Kuntkens, divorziando qualche anno più tardi. Nel 1927, insieme al fratello Klaus, che adorava, fece un viaggio intorno al mondo, di cui scrisse in un libro dal titolo Rundherum, das Abenteuer einer Weltreise, Viaggio intorno al mondo. Per quasi un anno, Erika e Klaus viaggiarono negli Stati Uniti, visitarono le Hawaii, il Giappone, la Corea e l'Unione Sovietica. Ebbero il piacere e la fortuna di incontrare molte personalità famose dell'epoca. Seguì per Erika poi una carriera giornalistica e politica, divenne un'attrice. Nel 1932 scrisse il primo dei suoi libri per l'infanzia. Tumultuosa era anche la sua vita privata. Ebbe una storia con Pamela Wedekind, fidanzata di suo fratello Klaus, una con la regista Therese Giese e con le due giornaliste Betty Cox e Anne-Marie Schwarzenbach. Più tardi, durante il suo soggiorno in Inghilterra, in un matrimonio di pura convenienza, per scappare dai nazisti e ottenere il passaporto britannico, sposò il poeta e scrittore Owen. A differenza del padre, non ebbe mai dubbi e da subito, insieme al fratello Klaus, si schierò contro i nazisti, scegliendo la strada dell'esilio e della denuncia.
Erika Mann ist im Prinzip ganz viele Wege gegangen.
Erika Mann ha percorso molte strade, ha provato di tutto, era incredibilmente curiosa. Ha iniziato come attrice, poi però si è resa conto di saper anche scrivere. Ha preso parte ad una gara automobilistica e ne ha scritto, dando il via ad una serie di reportage e di piccoli feuilleton. In seguito è approdata al cabaret politico, insomma non si fermava mai, era instancabile. Ha scritto libri, tenuto conferenze, scritto per bambini, una sua passione da sempre. Credo fosse una persona che si annoiava facilmente ed è impressionante vedere in quante cose e con quale energia si buttava a capofitto.
Wenn man sich Erika Manns Leben betrachtet, dann ist das eine Erfolgsgeschichte.
A guardarla oggi, la vita di Erika Mann è stata una storia di successo, in particolare nei primi decenni. Poi è come se a un tratto avesse smarrito la via e si guarda con irritazione a quello che è diventata. È stata una sua decisione quella di diventare assistente del padre. Lo aiutava in tutto, tagliava i suoi testi quando necessario, lo consigliava, tanto che senza di lei forse Thomas Mann non sarebbe riuscito a scrivere Le confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull, il romanzo dell'impostore. Lei lo aiutava e sosteneva in tutti i modi, ma a ben guardare si ha la sensazione che questo ruolo fosse molto al di sotto delle capacità di Erika Mann. Da sola avrebbe fatto di più e meglio, eppure si ritaglia questo ruolo e non lo lascerà più nemmeno dopo la morte di Thomas Mann. Diventa infatti l'amministratrice della sua eredità, pubblica le sue lettere e nessuno in famiglia può partecipare o sognare di fare lo stesso. È lei che decide quale immagine di Thomas Mann rendere pubblica e in questo processo accende un terribile litigio con sua sorella Monica, perché anche lei decide di scrivere un libro sul padre. Un litigio feroce segue l'altro finché le due sorelle non si rivolgono più la parola. Non torneranno mai più indietro. Il loro disaccordo ha radici profonde. È un disaccordo sul padre e Monica non andrà nemmeno al funerale di Erika.
Se c'è una cosa che le ricerche e i testi di Tilman Lame mettono in luce, sono i diversi atteggiamenti che i figli di Thomas e Katia Mann assumono nell'affrontare la vita, e dunque anche l'ingombrante presenza fisica e l'ingombrante eredità intellettuale del padre. Tra tutti c'è solo una persona che si può dire abbia trovato la formula giusta.
Elisabeth Mann è diejenige, die als einzige ganz konsequent einen Weg wählt, der sie entfernt von der Familie leben lässt.
Elisabeth Mann è l'unica che percorre la sua strada in modo coerente e lontano dalla famiglia, anche se è molto abile ad usarne il nome a suo vantaggio quando le conviene. In particolare quando si tratta di raccogliere fondi per la sua lotta a favore dell'ambiente e dei mari. Il suo è un progetto enorme che ha bisogno del sostegno di tante persone, soldi per finanziare i convegni, e in queste occasioni le torna comodo dire che è la figlia di Thomas Mann, altrimenti non le importa. A differenza degli altri, vive completamente al di fuori delle cerchie culturali e fa le sue scelte in modo indipendente. In un primo momento, quando gli altri rientrano, resta in America, poi con suo marito va in Italia, in seguito diventa professoressa e insegna in Canada. Viaggia per tutto il mondo e non si siede da qualche parte in Germania o in Svizzera, dove là si metterebbe subito in relazione con la famiglia. È una donna molto forte e coerente, e se si vuole trovare una risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio, quale comportamento assumere per non soccombere alle difficoltà che una famiglia così ingombrante può creare, basta imparare da Elisabeth Mann. In questo senso il suo è stato il migliore percorso di tutti.
Non è stato un percorso in sordina il suo. Sebbene evitasse i circoli culturali e gli ambienti familiari, la passione per i mari l'ha sempre portata lontana. Elisabeth Mann, la più longeva della famiglia, scomparsa nel 2002, è stata foriera di quello spirito ecologico di cui oggi c'è un disperato bisogno. In America nel 1975 pubblicò The Drama of the Oceans, divenne un bestseller tradotto in 13 lingue. Con grande partecipazione emotiva, cercando di scuotere le coscienze, Elisabeth Mann si sforzò tutta una vita di far conoscere i problemi degli oceani. Dunque l'inquinamento, la sovrappopolazione ittica, lo smaltimento dei materiali industriali, l'importanza degli oceani per il clima mondiale. E se la storia di Elisabeth Mann getta una luce favorevole sulla famiglia, altri elementi ne mettono in risalto gli aspetti più cupi e controversi. Ad esempio il rapporto di tutta la famiglia, ma dei figli in particolare, con il denaro. Klaus, Erika e Michael non si fanno problemi ad accumulare debiti e a vivere al di sopra delle loro possibilità. Michael, ad esempio, per tutta la vita continuerà a fare affidamento sulla madre, a chiederle soldi per le auto, gli appartamenti, persino per il mantenimento e la cura dei figli, che ad un certo punto affida completamente a lei.
Die Manns haben ein privilegiertes Leben geführt. Es ging ihnen auch nicht immer gut.
I Mann hanno avuto una vita privilegiata, hanno avuto certamente degli alti e bassi, ma anche quando erano in difficoltà stavano ancora molto bene in confronto a situazioni analoghe e dunque in confronto ad altre storie di emigrazione. Quando Thomas Mann negli anni 30 scrisse nel suo diario di temere l'impoverimento e i bassi fondi, possiamo essere certi che era seduto comodamente in un grand hotel e che così male non se la passava. anche perché ha sempre avuto la fortuna di trovare persone che lo sostenessero. In America una sua grande sostenitrice era stata una donna molto ricca, Agnes Meyer di Washington. Suo marito era il proprietario del Washington Post. Anni dopo la figlia avrebbe pubblicato il caso Watergate. Una famiglia davvero potente e influente, dunque con grandi disponibilità economiche. E questa signora Agnes Meyer era un incredibile entusiasta di Thomas Mann. Leggeva tutti i suoi testi. Lo sostenne a lungo con ingenti somme, eppure non si aveva la sensazione che in cambio avesse mai ricevuto sincera gratitudine. Esistono anzi delle orribili lettere nelle quali i figli ne parlano con poco rispetto, con espressioni del tipo «la Meyer deve pagare». È un lato poco simpatico di Thomas Mann che non gli fa particolarmente onore. D'altra parte, quando i Mann si osservano da vicino, vediamo una letteratura grandiosa, una famiglia particolarmente difficile, oscuri baratri. E il rapporto con il denaro appartiene a quegli aspetti meno nobili della famiglia.
Das Thema Geld ist eher bei in dem Bereich, wo man sagte, da ist alles nicht großartig und es ist nicht sehr sympathisch, wie sie da mit umgehen.
Tilman Lame, noi abbiamo raccontato solo alcuni degli aspetti e delle vicende dei Mann. Invitiamo naturalmente chi volesse saperne di più a sfogliare la sua biografia su Golo Mann o quella sull'intera famiglia, che ne ripercorre le tappe dal 1922 al 2002. I Mann, storia di una famiglia, racconta il loro primo decennio tedesco, gli anni dell'esilio in Svizzera dal 1933 al 1936, la parentesi americana e il ritorno in Svizzera nel 1952. Thomas Mann muore a Kilchberg nel 1952. Ma la storia prosegue con la moglie Katia e i suoi figli fino al 2002. Per lei cosa ha significato questo progetto? Cosa porta con sé di questa esperienza e delle sue ricerche?
Ich habe mich da mit einer Familie beschäftigt und zwar intensiv beschäftigt.
Mi sono occupato in modo intenso dei Mann, molto più intenso di quanto avevo pensato. Non mi era chiaro all'inizio che mi sarei seduto a tavola con loro, che li avrei conosciuti così da vicino, soprattutto che avrei scoperto i loro lati oscuri e dettagli dei quali avrei fatto volentieri a meno, perché non adatti a far parte di un libro. Ma fa parte del gioco e con questi aspetti bisogna convivere. Fanno parte del destino di uno scrittore e in questo senso vanno visti comunque come un arricchimento. Adesso con un po' di distanza devo dire che ne sono contento e che molti aspetti e scoperte mi hanno dato modo di riflettere anche sul rapporto con i miei figli, la famiglia, la letteratura. Domandarsi quale comportamento tenere in certe situazioni non pensavo mi avrebbe condotto a scoprire simili baratri. Guardandomi indietro e sapendo tutto questo, non so se sarei disposto a rifare un'esperienza simile. È un bene che all'inizio del viaggio ci accompagni una certa ingenuità.
Nel cimitero di Kilchberg, in alto, con vista sul lago di Zurigo e sulle montagne, si trova la tomba dei Mann. Riposano in terra svizzera, non lontano dalla loro ultima abitazione, al 39 della Alte Landstraße. Una modesta stele di granito con i nomi e le date di nascita e di morte, i numeri romani per il padre e la madre. Le lapidi dei figli sono distese sul terreno davanti alla pietra dei genitori. Erika, Michael, Monica ed Elisabeth. Ne mancano due. Il primo a morire, Klaus, riposa a Cannes. E anche Golo, per sua espressa volontà, ha trovato posto altrove. Nello stesso cimitero in cui è sepolta la famiglia, nella stessa terra, ma tanto lontano quanto è possibile in quel piccolo luogo. In una tomba da solo vicino alle mura del Campo Santo. Quel che rimane dei Mann sono libri e storie. Una è proprio quella che vi abbiamo raccontato. La storia di una amazing family, una famiglia straordinaria. E con lei la storia del XX secolo.